Ieri e oggi, la storia del passato bianco-nero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
Popolo Juventino, buon venerdì 26 marzo, siamo all'interno di una settimana, mi permetto di dire, di passione, con tutto il rispetto per la vera settimana di passione che cita ovviamente la Pasqua, sarà la prossima settimana, passione juventina, perché questi sono giorni molto molto difficili. Il dopo Benevento è stata veramente una mazzata incredibile. Oggi parleremo di tanti temi, però al centro ci sono le dichiarazioni di due giorni fa di Pavel Nedved e vi andrò a spiegare subito il perché. Ribuongiorno da Franco Leonetti, ieri e oggi. Ovviamente siete su Radio Bianconera, un saluto a tutti voi in ascolto, un saluto a Francesco che è in regia con tanto di mascherina e no, innanzitutto la sicurezza, un saluto ovviamente a tutti i nostri tecnici. Allora, partiamo subito dal messaggio, il primo messaggio. Sistematicamente Francesco sorride, ma anche a me fa sorridere, a noi fa piacere, no? Inondateci di messaggi. Lunedì siete stati veramente non tantissimi, qualcosa di più, una slavina, no? Di note vocali, di messaggi scritti, però sistematicamente tutti i giorni, mi confermi Francesco, alle ore 9:00 arriva un messaggio di questo tenore. Ciao, allora noi ti salutiamo, un ciao grosso come una casa da parte mia, da parte di tutti, però magari se ti firmassi capiamo se sei uomo o donna, magari da dove ci scrivi. Comunque ovviamente ricambiamo il saluto e la tua affezione, no, a Radio Bianconera. Partiamo subito dal sondaggio, il primo sondaggio di oggi. Parlavo delle dichiarazioni di Nedved che hanno abbastanza diviso la tifoseria bianconera. Io ve lo chiedo subito, no? D'amblè, di primo acchito, ma a parere vostro, poi andiamo a analizzare brevemente, no? Soprattutto i contenuti che ritengo importanti. Brevemente, le parole di Nedved, nella vostra testa, per la vostra opinione, sono di prammatica, cioè dichiarazioni di circostanza, oppure contengono dei capisaldi, delle grandi verità anche per la prossima stagione? Ditecelo con note vocali, ditecelo con messaggi scritti. Ritengo molto importante quel momento, quelle dichiarazioni che Pavel Nedved, vicepresidente della Juve, rilascia a DAZN, al collega Pardo, perché a parere mio all'interno ci sono delle verità. Prima però di fare un'analisi abbastanza approfondita, io credo che sia necessario schiarire il campo. Che cosa intendo? Intendo questo: Pavel Nedved fa questo tipo di affermazioni considerando la Juventus nelle prime quattro del campionato e quindi partecipante alla Champions League del prossimo anno. Non lo dice lui, ma ve lo dico io, perché quando tu parli di un allenatore come Andrea Pirlo, sicuramente confermato, le parole esatte sono: Pirlo è e resterà al 100% l'allenatore della Juventus, significa che tu pensi a una Juve in Champions League. Piccola parentesi, lo sappiamo, insomma la massima competizione europea, quella famosa coppa che in casa Juve non arriva dal 96, e l'aspetto paracadute, salva stagione. Io non posso pensare a una Juve il prossimo anno che non sia in Champions. Il solo ingresso ti fa incassare 54 milioni e sappiamo bene che in questo momento purtroppo i bilanci della Juve non sono rosei. Il Covid ha peggiorato, ha estremizzato alcune situazioni, voi provate a immaginare, e speriamo che si possa solo immaginare, che non sia poi una realtà riscontrabile e concreta, una Juventus che non va in Champions, arriva quinta, a parte per il mancato obiettivo sportivo, perché dopo 9 anni consecutivi che vince uno scudetto puoi anche non vincere il tricolore, però almeno rimanere attaccati al treno che conta. Quindi quando Nedved parla di sicuro Pirlo il prossimo anno, io mi permetto di aprire una parentesi: sicuro se arriva nei primi quattro, altrimenti dalle notizie che ho raccolto anche Pirlo salterebbe, e mi sembra abbastanza chiaro. Idem come affermazione quella su Ronaldo, quando Pavel Nedved dice Ronaldo resterà, ha un contratto ancora per il prossimo anno. Sì, ma voi vi immaginate come sopra un Cristiano Ronaldo che rimane alla Juve con una Juventus quinta? Ipotesi, io mi auguro molto molto remota, non voglio neanche pensare che questa Juve con queste qualità tecniche possa rimanere fuori dai primi quattro, però occhi aperti e orecchie molto molto lunghe, perché il calcio è strano, possono accadere delle situazioni di campo, sto parlando ovviamente di campo, che possono complicare i piani. Quindi quando Pavel Nedved parla di sicura permanenza di Cristiano Ronaldo, io continuo a aprire questa parentesi se Ronaldo potrà giocare la Champions League. Abbiamo un vocale, poi voglio andare su la parentesi molto importante aperta dal vicepresidente della Juve su Paolo Dybala, perché credo che insomma qualcosina gli sia scappato. Vocale e torniamo subito.
Beh, ciao, sono Emilio da Padova.
Ciao Emilio.
Ciao Franco, senti, Pavel Nedved era un grandissimo giocatore e l'ho amato. Come dirigente dico boh, come vicepresidente dico boh, dovrebbe imparare a sapere quello che dice. Il resto solo un urlo, Alessandro Del Piero, quello che non è stato dato il pallone d'oro, unico.
Ma quindi, beh, intanto saluto Emilio. Quando Emilio, credo di aver intuito, mi parla di Alessandro Del Piero, probabilmente lo vorrebbe in società. E qui, secondo me, si apre poi un fronte che magari analizzeremo lunedì, perché tanto lunedì non ci saranno le partite, ci sarà ancora la pausa per la nazionale. Piccola parentesi, nazionale azzurra ieri sera ha vinto 2-0 con l'Irlanda del Nord. Chiesa subentrato, gli unici due juventini dal primo minuto sono stati Bonucci e Chiellini, direi discreta la loro prova, sufficiente. Morata è tornato al gol con la Spagna, tra l'altro un bel gol. De Ligt ha perso in Turchia 4-2 con un gol fantasma, perché sapete che non in tutti i campi delle qualificazioni mondiali, questo è veramente un paradosso, no? Un paradosso assurdo, addirittura nemmeno in tutti gli stadi c'è la goal line technology, e De Ligt colpisce in corna di testa, il pallone batte sul palo, un difensore turco ribatte ampiamente oltre la linea, ma non essendoci la goal line technology il gol non viene assegnato. E in ogni caso, appunto, l'Olanda clamorosamente cade con la Turchia. È chiaro che poi so che a tutti i tifosi della Juventus, molti seguono la nazionale, io la seguo da sempre, mi interessa, ma alcuni non la seguono, e quindi andremo ovviamente a sondare quelli che sono le tematiche juventine. Ero debitore di un argomento, quello su Paolo Dybala, e lo vado a chiedere subito al primo ospite, il consueto graditissimo ospite del venerdì, juventinologo, collaboratore del GE Museum. Buongiorno e bentornato Ermanno Vittorio.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
Senti Ermanno, allora innanzitutto, prima di andare a parlare di Dybala e le parole espresse dal vicepresidente della Juventus Pavel Nedved 2 giorni fa, tu sinceramente ti aspettavi un momento così brutto in casa Juve? Perché la partita col Benevento, a me spiace tornare indietro, una ferita aperta, ma la prova contro il Benevento è stata letteralmente oscena e ha lasciato esterrefatti e allibiti tutti.
Ma io direi, mettiamola prima un attimo sul simpatico. non sono molto abile nel cantare, ma per Dybala potremmo dire due note, mi manchi, perché manca a me, a te e
manca a tutti,
tutti, ma credo che anche a lui veramente stia diventando una situazione pesante. Io su Dybala, scusami se sto deviando in pratica.
Mi piace.
Però credo e ritorno su quella notte, passami il termine, maledetta, con il Lione. Io sono convinto, non credo di sbagliare. Se non entrava in campo era molto, ma molto meglio, sarebbe stata tutta una situazione diversa.
Probabilmente.
Perché
sì,
come tu ben sai e come qualcuno sa benissimo, tiramenti che poi sono più o meno vicini ad uno strappo del genere è problematico. Ma perché è problematico? Se la situazione, esempio, sulla gamba destra, si sforza molto di più tutto l'arto sinistro,
si carica, cioè, come si dice in gergo,
difficile, certo. Nel difficile non è una cosa semplice. Un conto è fermare un risentimento che ti blocchi, e poi quell'incidente che ha avuto poi dopo, io sono convinto che è figlio dell'altro, perché è una posizione in campo difficoltosa, dei movimenti che diventano difficoltosi, non vengono più fatti con spontaneità,
con fluidità.
Dybala con i suoi tiri al limite dell'area, e non li abbiamo più visti, è successo quello che è successo. E mi spiace, perché poi anche per la Juventus, per i suoi simpatizzanti, per Pirlo, sarebbe
fondamentale.
Stato tutto un altro tipo di...
Sì, concordo,
persone.
Guarda...
Scusami, sono andato un po' fuori disco.
No, ma non è fuori tema, nel senso che l'aspetto Dybala, secondo me, è molto importante. Io concordo con tutto ciò che hai detto, concordo nel dire che magari avere a disposizione tutto l'anno Dybala, poi non sarebbe magari stato titolarissimo sempre, però avevi le alternative. Ricordiamo che insomma Ronaldo le ha dovute giocare praticamente tutte, perché Dybala fuori, e Morata anche non in forma. Però questo voglio chiederti, Nedved dice una cosa importante, no? Dybala ci è mancato, Dybala ha giocato sì e no 800 minuti, lo aggiungo io, ha fatto 3 gol in stagione. Dybala, non aggiungo altro sulla questione contrattuale che non abbiano già detto il presidente Agnelli e Paratici. Sì. Piccolo inciso, presidente Paratici hanno sempre detto Dybala è e sarà un pilastro della Juve del futuro, però Nedved conclude con la classica frecciata, ma alla Juve consideriamo sempre le opportunità di mercato. Quindi cosa può essere un messaggio a Dybala del tipo: il contratto è pronto, o lo firmi o vai sul mercato, o hai dato un'altra interpretazione tu, Armando?
Ma io francamente do un'altra interpretazione. Queste sono, io le chiamo, le definisco il gioco delle parti.
Ah,
ognuno,
certo.
Ognuno fa il suo gioco. Poi io credo che siano situazioni in divenire, e saranno decisivi i prossimi 10 turni, compreso poi la finale di Coppa Italia. È tutto anche un insieme di cose che poi si dovranno sviluppare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, fermo restando la difficoltà non solo della Juventus di fare comunque mercato, e un mercato che io reputo nel senso buono pericoloso, perché quell'uno o due club europei che in questo momento hanno possibilità di spendere, secondo me veramente apriranno un fossato enorme fra loro e le altre poi squadre. Secondo me c'è questo grosso, ma grosso rischio, tanto le squadre che sappiamo benissimo quelle che possono spendere, in definitiva saranno 3 o 4 club,
sì, e poi
Manchester, PSG e Bayern Monaco.
E poi bisogna,
io non
vedere
credo che
quanto
le spagnole siano in un momento di possibilità di spendere, però c'è il rischio che si crei veramente una spaccatura notevole.
Io poi, Armando, mi permetto di dire che in regime di Covid non so quanto potranno spendere, perché i conti sono disastrati per tutti i club. È chiaro che la Juve ha assoluta necessità di pervenire alla Champions, arrivare nei primi 4, perché sarebbe un disastro economico e quindi una sorta di ridimensionamento. La mia domanda agli amici e alle amiche a casa, che stanno già rispondendo in maniera massiccia, era questa: Tu ritieni che le parole di Pavel Nedved 2 giorni fa siano state di prammatica, cioè di circostanza? Prima di rispondermi ti do un paio di pensieri dei nostri amici. Scrive Ettore da Caserta, buongiorno. Io faccio notare che ha parlato Nedved, anche lui è in scadenza, è tutto dire. Ettore da Caserta. Nedved è uno strumento del presidente Agnelli, parole di circostanza ed orgoglio, ma credo che nulla sia deciso. Tra l'altro l'anno scorso Sarri era stato confermato per la bocca della dirigenza, anche se poi la situazione Sarri secondo me è completamente avulsa. Un'altra persona ci scrive, frasi di circostanza, siamo la Juve, non andiamo mai a dire in giro quello che faremo, credo che però resteremo come stiamo, non prevedo rivoluzioni. E io anche qui sinceramente ho dei dubbi, non so se si possa chiamare rivoluzione o meno, ma questa squadra lo sta dimostrando sul campo, ha bisogno di essere ampiamente rinforzata. Quindi la tua idea, poi c'è anche Angelino che ci dice buongiorno Nedved, dichiarazioni di facciata aspettando gli eventi. Poi ci sono altri messaggi e andiamo ovviamente a analizzare altre tematiche, ma la tua idea su questo aspetto, dichiarazioni di facciata oppure no da parte di Nedved?
Sarò sincero, mi sembrano dichiarazioni di facciata. È chiaro che il calcio è questo, cambia nell'arco di 24 ore tutte poi le situazioni, basta alle volte una telefonata, una frase, un movimento, uno capisce che c'è comunque la possibilità di portare un calciatore facendo determinate trattative, sono cose che vengono improvvisate sul momento, si può programmare qualcosa, poi si improvvisa.
Sì, anche
io,
perché
come ti ho detto prima, credo che saranno fondamentali i prossimi mesi e non voglio anticipare niente perché ci vuole ancora in pratica una settimana tutta completa, ma sarà anche decisiva la prossima
Bravo.
Partita di campionato.
Bravo Ermanno, ne parlavamo ieri in privato io e te, svegliamo alcuni altarini. Dicevamo che la stagione della Juve passa da tante cose, ma passa innanzitutto da quello che accadrà nel prossimo derby della Mole sabato prossimo, perché quello è un appuntamento che non si può assolutamente fallire sul campo. Poi le problematiche sono le solite, quando si torna dalle soste della nazionale ci saranno giocatori che arriveranno all'ultimo minuto, tutto quello che si vuole, però la realtà è che oggettivamente a questa Juve è rimasto il tempo contatissimo, non si può più sbagliare.
Sì, non si può più sbagliare, io torno a ieri, francamente non ho visto completamente la partita, l'ho vista a spezzoni. Ho visto 2 o 3 tocchi in mezzo di Locatelli, quasi quasi ho preso e ho girato il canale perché ho detto mannaggia.
Sì, anche Locatelli no, che viene
diverso, mi sembra che si trovi molto bene lì in mezzo e che ci sappia fare.
Sì, anche se ieri sera la sua prestazione con la maglia azzurra non è stata secondo me così ottimale, ieri sera ha sbagliato molto Locatelli.
Non aveva neanche però Barella vicino,
sì, certo.
Vuol dire, non è chiaro che se tu metti i 3, Barella, Locatelli e Verratti, non è male, è un bel centrocampo, almeno poi
no, ma c'è
questa. Ho visto anche Chiellini e Bonucci in pratica in palla, spero solo che il mister Mancini, almeno uno dei due, ma
li possa risparmiare.
Esatto, gli dia un turno di tranquillità, di riposo, non è il caso di spremerlo. Sono 3 partite molto ravvicinate della serie, speriamo bene che non succeda niente.
Certo, allora abbiamo un messaggio vocale, lo ascoltiamo e poi lo commentiamo insieme, Ermanno.
Buongiorno Franco, da Nicola Napoli.
Ciao Nicola.
Pavel Nedved ha detto quello che deve dire oggi in questo momento, perché fra un mese sarà, se va bene è come ha detto lui, se non va bene si capovolge tutto.
Sì.
Io vorrei che Ronaldo andasse via e vorrei che Dybala restasse e si puntasse su di lui. Dybala fino adesso, solo il primo anno è stato Dybala perché aveva a fianco Mandzukic, poi prima Higuain, poi Ronaldo, non è stato mai messo in condizioni di lavorare bene, di giocare bene, perché lui sappiamo il carattere che ha, avendo una personalità più forte che gioca in squadra, lui è timido e così si abbatte subito e quindi non gioca bene. Quindi...
Allora Nicola, io rispondo, poi faccio ovviamente rispondere anche te Armando. Che Dybala sia stato il vero Dybala solo il primo anno io non concordo, l'anno scorso è stato l'anno più decisivo di Paolo Dybala alla Juventus, con 17 reti e 10 assist e grandi prestazioni, spesso partendo anche non da titolare,
premiato come miglior calciatore della
serie. Esattamente, esattamente. Poi concordo con Nicola sul fatto che le dichiarazioni di Pavel Nedved in questo momento possano essere di facciata, però Nicola sottolinea un aspetto che mi trova pienamente concorde, capiamo anche la tua idea Armando. Se le cose andranno bene, cioè la Juve in Champions, io credo che tutto quello che ha detto Nedved possa accadere, cioè la permanenza di Pirlo, la permanenza di Cristiano Ronaldo e sicuramente una soluzione al problema tra virgolette di Dybala. Se invece la Juventus malauguratamente e in maniera che io non voglio nemmeno pensare, immaginare, dovesse rimanere fuori dalle prime quattro, allora ovviamente tutto il discorso di Nedved verrebbe rivoluzionato. Tu cosa ne pensi, Armando?
Comunque sagge e giuste le osservazioni di Nicola. Trovo che la situazione sia pesa, ma non facciamoci comunque la testa prima di perso la rotta.
Concordo.
Vediamo, verifichiamo, verificheranno loro. Però credo che in questo momento, in questo periodo, per altre situazioni veramente pesante, che continua a essere pesante,
certo,
anzi pesantissimo, non si possono fare le rivoluzioni, non si può programmare, qui si vive sul momento.
E non si può neanche cambiare allenatore ogni anno, Armando, no?
Esatto,
perché qualcuno, esatto, qualche tifoso, no, molto più focoso, dice, beh, ma qual è il problema, Pirlo, si cambia. La Juventus non può cambiare, no, il quarto allenatore in quattro anni, mi sembrerebbe veramente poca programmazione.
Io credo che invece saranno fondamentali e questo sarà Paratici, ma credo anche Nedved, si daranno comunque da fare, troveranno le soluzioni, ma non tanto negli acquisti, ma soluzioni nei prestiti, e non tanto nelle cessioni, ma nelle cessioni di contratto, nel senso di calciatori a cui viene ceduto il contratto per verificare se la stagione va bene per poi riscattarlo o no. Queste saranno le trattative, ma non solo della Juventus, ma di altri club, perché soldi non ce n'è, è inutile negare quell'evidenza.
Guarda, tu hai così sottolineato un aspetto che mi piace. Voglio però andare oltre e chiederti una cosa molto molto semplice, tra virgolette, in maniera simpatica ma anche ironica. Quindi per te Dybala resta, non ci sono particolari problemi, Armando?
È bella domanda, è trabocchetto questa.
Te la devo fare,
io credo che resti. Però bisogna verificare, ci fosse poi l'opportunità di uno scambio, non mi chiedere con chi perché è difficile anche da capire, e può darsi che venga poi girato o scambiato, nel senso di variazioni e scambi di contratti, perché la situazione è qui. Ma prima di tutto Dybala deve ritornare a posto, questo benedetto ginocchio deve tornare ok, l'importante
Speriamo
è quello,
presto.
Poi il resto verrà poi tutto da solo. Francamente ho l'impressione che qualche problema ci sia, speriamo bene, però il recupero è diventato troppo, troppo lungo.
Sì, perché è un infortunio che avrebbe dovuto guarire in 20-25 giorni, solitamente da una lesione al collaterale, quello il tempo, magari un mese, e qui siamo a tre mesi. Le buone notizie dovrebbero arrivare finalmente dal suo ritorno in campo dopo la sosta, quindi capiremo se verrà convocato o meno, speriamo. Per il derby, però Dybala potrebbe essere una carta assolutamente importante per il prosieguo della stagione. Siamo in chiusura, Armando. Volevi aggiungere ancora qualcosa oppure chiudiamo su Paolo Dybala?
Volevo aggiungere che c'è la nazionale, ottimo lavoro di Mancini,
sì,
perché le cose bisogna poi dirle, gli facciamo in
certo
pratica i complimenti. Io gli faccio anche dei complimenti particolari perché ha saputo inserire De Rossi nello staff, e ha voluto anche De Rossi,
certo,
è fondamentale. Francamente De Rossi, adesso forse mi prendo qualche critica di qualche tifoso,
ma figurati,
però non so,
ci metti
l'ho
sempre
visto
la faccia
come un calciatore da Juventus, ecco, e credo che sia, sì, una persona che serve anche da allenatore. E complimenti a Mancini, perché ha creato un ottimo staff, e si vede con i risultati.
Sì,
l'importante è che le aspettative poi non siano in effetti troppe, perché io vado, come tu ben sai, sempre al passato. Mi viene in mente l'Italia dei mondiali del 74, sono passati tanti anni,
sì,
probabilmente ben poche persone si ricordano.
Io sì.
La nazionale arrivò imbattuta, mi sembra che erano 1000 passaminuti che non subì gol, prima partita dei mondiali contro Haiti, Sanon trafisse Zoff e crollò in battibilità, e la nazionale, che era fortissima, venne eliminata nel girone. Fu una cosa in effetti clamorosa, ci furono polemiche, dimissioni, il fattaccio di Chinalia, cioè che ci vuole poco a rompere in pratica il
girone con Haiti, Polonia e Argentina.
Siamo
in chiusura. Un abbraccio, Ermanno Vittorio.
Un abbraccio a voi.
A venerdì prossimo.
Arrivederci.
Ciao, buon weekend.
Ieri e oggi.
Allora, Camillo De Michelis, secondo me, è stato buttato giù dal letto stamattina, perché è arrivato qui non con mezz'ora d'anticipo, qualcosa di più. Lo saluto, mi fa piacere averlo assolutamente qui in regia a vista. Allora, continuiamo con i messaggi, poi andiamo su un ospite che secondo me approfondirà parecchio alcuni aspetti. Buongiorno Franco, sono Rossella. Beh, devo dire che vedere il Chiello in forma per una partita in nazionale mi fa piacere, ma io lo vorrei a questo punto così in forma anche in campionato con la maglia della Juve, e come non darti torto. Poi un messaggio strano di Allen da Siena. Buongiorno, ti hanno mai detto che la tua voce assomiglia tantissimo a quella di Nicola Savino? No, lo prendo, mi auguro, come un complimento, un fratofonino Savino, io non, forse un po' di meno. Poi andiamo su questi due messaggi. Ciao ragazzi, siamo all'inizio e non alla fine di un ciclo, e ricordo che l'inizio del ciclo di 10 anni fa, con l'inizio del ciclo di 10 anni fa, arrivammo settimi con Del Neri, e l'anno dopo cominciammo a vincere Alessio, quindi per Alessio non ci sono particolari problemi, cioè un anno di stop, di situazioni non vincenti magari possono non destare problemi, però credo che le attese per la Juventus quest'anno fossero completamente diverse. C'è un messaggio su Dybala, lo leggo tra poco, perché voglio ovviamente andare a coinvolgere subito un ospite che innanzitutto è una gran bella persona, e poi insomma è un allenatore, un talent scout, lo dico piano tra parentesi, ha solo scoperto nella sua carriera gente come Maradona e Cristiano Ronaldo, dirigente oculato, mangia, respira, vive calcio. Io do il bentornato a Gianni Di Marzio. Buongiorno Gianni.
Ciao Franco, grazie, buongiorno a te, grazie per tutti questi complimenti. Allora, sarò obbligato quantomeno a offrirti una cena di pesce, quantomeno, di quello giusto.
Grazie Gianni. Quando si potrà? Perché qua, insomma, tra zone rosse, zone chiuse, Pasqua blindata, quando riusciremo a vederci, sarà un piacere innanzitutto,
certo,
incontrarti.
Certo, ma adesso mi sembra che siamo un po' più responsabili, per cui
speriamo.
Con i vaccini io spero veramente uscirne presto da questa situazione.
Speriamo, dai. Speriamolo per tutti. Certo. Allora Gianni, a bomba sulla Juve, sono arrivati tanti messaggi. Guarda, ti faccio subito come quesito di partenza quello che ho così lasciato ai nostri ascoltatori. Le parole di Nedved di 2 giorni fa, secondo te sono di facciata, di prammatica, oppure nascondono delle realtà? Riassumiamo in 10 secondi, cioè Pirlo rimane sulla panchina della Juve, CR7 ha un contratto, rimane ovviamente a Torino, Dybala è importante, però la Juve fa valutazioni di mercato. La tua idea, Gianni, a riguardo?
Ma io ritengo che Nedved abbia fatto bene a fare quelle dichiarazioni, perché è un momento molto difficile per la Juventus, anche in considerazione del fatto che c'è il derby e poi c'è la partita con il Napoli, il recupero con il Napoli, quindi vuol dire che sono due svolte, diciamo, decisive anche per quanto riguarda la posizione della Juve in Champions. Questo non si discute, in quanto io credo molto, diciamo, nell'Inter, nel Milan, nella stessa Atalanta, che è una squadra europea e c'è da lottare con queste squadre, e con il Napoli che è in una fase di ripresa. Quindi, detto questo, alla luce dei risultati, alla luce delle considerazioni che noi uomini di calcio possiamo fare dall'inizio ad oggi, mi sembrano un po' delle dichiarazioni avventate, secondo me. Però giustamente io dico, ha fatto bene per dare tranquillità all'ambiente, per dare tranquillità allo stesso allenatore. Io personalmente non credo che Pirlo possa restare ancora l'anno prossimo, perché se si fa un'attenta analisi della situazione dall'inizio ad oggi, onestamente mi sembra che siano delle negatività da tenere in considerazione innanzitutto. Quindi bene avrà fatto, onestamente. E poi c'è il problema di Dybala. Il problema di Dybala è come tanti altri problemi, perché ci sono tanti equivoci tecnico-tattici in questa squadra, i giocatori che hanno più o meno gli stessi ruoli, però Dybala, diciamo, è un po' il giocatore più rappresentativo di questo equivoco che ti dicevo io. Quindi bisogna decidere che cosa fare.
Chiaro che Dybala ha avuto questo problema fisico, no? Che solitamente ti tiene fuori 20-25 giorni, un mese, cioè questo problema al collaterale mediale del ginocchio. Lui, se rientrerà dopo la pausa della sosta delle nazionali, come tutti i tifosi juventini sperano, avrà totalizzato 3 mesi di assenza. Tu credi che sia più un non volersi sacrificare, oppure il fatto che, insomma, il giocatore, se sente dolore, non si sente in piena salute, in piena forma, e quindi preferisce non rischiare? Perché in casa dei tifosi bianconeri si è aperta anche questa diatriba del tipo: poco carattere, doveva stringere i denti e scendere in campo. Chi invece lo scusa e dice: se è un giocatore, probabilmente chi ha giocato a calcio capisce più certe dinamiche, se un giocatore non è al 100% non ha senso schierarlo. Tu dove ti metti in queste due fazioni, Gianni?
Ma io devo dire, per le mie esperienze calcistiche quarantennali, devo dire che questi giocatori sono abbastanza, voglio dire, preoccupati non appena hanno un piccolo dolore a livello muscolare, se non addirittura articolare, come Dybala. Sono quei giocatori che hanno preoccupazioni, paure, non rischiano mai per quello che mi riguarda, mentre ci sono tanti altri che sono dei guerrieri, e allora amen, vanno in campo lo stesso. Ma certo, Dybala lo sappiamo, non è un guerriero. Dybala è un grandissimo giocatore, tecnicamente è un giocatore che è mancato alla Juve. Io spero che adesso quando rientra possa essere l'arma decisiva, però oltre a questo ci rimane sempre un equivoco tattico di Dybala in rapporto a quello che è Cristiano Ronaldo e a quello che è il centrocampo della Juve. Questo non si discute, anche se Dybala avesse giocato, fosse andato in campo, io lo stesso sarei sempre su questa posizione, lo sono sempre stato, lo sono oggi, e se le cose continuano così, non lo sistemano bene, non lo collocano bene, diciamo, come situazione tattica, per me bisogna risolverlo, è inutile stare lì. Se un dente ti fa male, bisogna toglierlo.
Ah, certo. Certo. Guarda, arriva proprio un messaggio al riguardo, no? Su Dybala e il suo infortunio. Scusate, ma tutti a meravigliarsi di Dybala sul mercato, ma ditemi voi, quest'anno ha messo insieme 3 presenze in stagione, beh, non sono proprio 3, però sono veramente pochissime, lasciando la Juve con soli 2 attaccanti, e non solo, il giocatore si è tirato indietro non scendendo sul prato verde. è inutile rivangare questo discorso. È ciò che stavamo dicendo, però come ti accennavo e ti preventivavo ovviamente Gianni, ci sono tifosi che sono più schierati dalla parte del numero 10 bianconero, altri meno. Chi è schierato dalla parte di Paolo Dybala dice: è un giocatore importante, imprescindibile per la Juve. L'altra fazione si esprime dicendo: beh, se davvero vuole rimanere alla Juve, perché non firma il contratto, la proposta di contratto che ormai la Juve ha inoltrato a lui e al suo procuratore parecchio tempo fa?
Ma questo obiettivamente non posso saperlo. Bisogna anche vedere che cifre gli hanno offerti in rapporto a quelli che guadagna oggi. Bisogna entrare proprio nei particolari, certo, che onestamente non è da noi.
No, no, è chiaro. Noi possiamo avere...
Tu hai detto bene, quando hai parlato di Dybala, hai detto benissimo, hai parlato di un numero 10, cosa che per me Dybala è un 10. Per quanto riguarda il tifoso che è stato molto attento a fare questa domanda degli attaccanti, ma Dybala non è un attaccante, Dybala è un trequartista, Dybala è un 10, punto e a capo. È inutile farlo giocare largo a destra, a fargli fare l'esterno a destra alto, o fargli fare il falso 9, quello assolutamente no. Dybala è un 10, punto e a capo. Allora, se uno crede in Dybala, bisogna costruirgli anche un centrocampo adatto alle grandissime qualità di Dybala. Se non ci si crede su questo giocatore, anche sul piano caratteriale, il discorso cambia. Per quanto riguarda gli attaccanti, a mio modo di vedere, sono Ronaldo, Cristiano Ronaldo e Morata. Il resto, la Juventus non ha attaccanti. La Juventus avrebbe dovuto, questo senza polemizzare assolutamente, una mia considerazione del tutto personale, avrebbe dovuto già in fase di campagna acquisti crearsi l'alternativa a Morata.
Sì.
Haaland sarebbe stato l'ideale, era stato già in prova alla Juventus, poi i rapporti con Raiola, è andato a cifre secondo me accessibili anche in Germania, si poteva prendere. Per me è il giocatore del presente e del futuro, aveva già dimostrato anche in Champions l'anno scorso di fare dei gol, eccetera eccetera. Ma adesso non ritorniamo sul passato, ritorniamo sul presente. La Juve non ha un altro attaccante, ha due attaccanti e basta. Poi che Pirlo si è voluto inventare, Kulusevski ha fatto andare avanti un po' la seconda punta, un'altra volta l'ha fatto giocare a destra, non gli ha dato ancora un ruolo ben definito, questo è un altro tipo di discorso. Ma tutti quelli che hanno giocato insieme a Cristiano Ronaldo quando non c'era Morata non erano sicuramente attaccanti, ma che non ce l'hanno neppure a livello giovanile. Mentre a livello giovanile nell'anno 23 hanno dei buoni giocatori, su tutti Fagioli certamente,
certo,
che è un playmaker che senza dubbio personalmente, per quelli che mi riguarda, al di là delle pressioni e dell'importanza della Juve, io l'avrei fatto giocare, perché proprio alla Juve gli manca proprio quello in mezzo al campo. Però onestamente devo dire, quindi concludo con la risposta, la Juventus ha solo due attaccanti.
No, no, guarda, mi trovi non d'accordo di più, perché io un'ora dopo la fine del mercato estivo, ovviamente la scorsa estate, dissi la Juve ha fatto un grave errore a non prendere un vice Morata, ma perché era evidente, il reparto non era completo. Poi purtroppo la realtà dei fatti ci ha spiegato quest'anno che c'è stato sempre solo Cristiano Ronaldo, sul quale voglio farti ovviamente un quesito. Prima però arriva un messaggio per te, un saluto e stima personale per Gianni Di Marzio da Ettore da Caserta. Quindi era giusto riportartelo. E Gianni, tu conosci, credo come nessuno, Cristiano Ronaldo. Io non voglio chiederti rimane o non rimane, perché come abbiamo spiegato prima dipende poi da certe dinamiche. La Juve non può pensare di rimanere fuori dalla Champions League per prestigio, ma soprattutto a livello economico. Il non partecipare alla prossima Champions costerebbe solo di base alla Juve 54 milioni. Però tu credi che Cristiano Ronaldo sia ancora un aspetto centrale per il progetto Juve per la prossima annata, oppure hai dei dubbi a riguardo?
No, no, assolutamente dubbi su Cristiano Ronaldo non ne ho oggi, non ne ho mai avuti e non li avrò mai, per due motivi ben precisi. Primo, perché quando l'ho visto io e gliel'ho proposto, naturalmente sempre per iscritto, perché carta come si dice
canta.
Allora, detto questo, quando l'ho visto io nel 2002, aveva più di 17 anni, aveva fatto la terza apparizione in una partita, mi ricordo che era un ottobre del 2002, era Sporting Lisbon e Belenenses. Come ha giocato quella partita, aveva la sua mamma, la mamma alle mie spalle in tribuna, che ovviamente si alzava e batteva le mani ogni, certo, ogni colpo di classe che faceva Cristiano, è rimasto uguale. Gioca a sinistra, rientra al centro e calciava di destra, giocava a destra e rientrava e con il sinistro faceva partire delle bordate, oltre che puntava l'uomo e lo saltava sempre, per cui per me Cristiano Ronaldo è come se avesse fermato il tempo, per quello che mi riguarda, ma anche dal punto di vista fisico a me piacque moltissimo. Io ero andato lì per vedere Quaresma, che poi tra l'altro era andato in panchina,
sì,
e invece vedi questo ragazzo, vedi l'elenco, 1900, non mi sbaglio, l'anno di nascita, allora aveva 17 anni, non potevi sbagliare, sui 17 anni aveva fatto tre piccole apparizioni, per cui Cristiano Ronaldo è un grandissimo giocatore. È chiaro che anche per lui c'è bisogno di giocatori complementari, e lui si è espresso a massimi livelli, oltre sul piano individuale, sul piano collettivo, perché aveva un certo signor Benzema centravanti al Real Madrid, ma non in quanto Benzema giocatore fisico prima punta, no, in quanto Benzema giocatore tattico, giocatore intelligente, certo, giocatore che ti sa fare il movimento giusto, ti fa l'1-2 alla grande,
che apre Cristiano gli spazi,
esatto, bravo Franco, rientra verso il centro, lui si allarga e lo manda dentro, quindi bisogna trovare il giocatore giusto per lui. Qualcuno, ho letto da qualche parte, i soliti scienziati del calcio, che poi non avranno tirato neppure due calci in Villa Comunale, tanto per
certo,
intendersi, Cristiano Ronaldo è un peso per la squadra, ma stiamo a scherzare, Cristiano Ronaldo, un giocatore che sul piano anche dei followers a quanti, tutti gli abitanti degli Stati Uniti, per gli altri 550 milioni, questo vuol dire che la Juve ha maggiore lustro di quelli che già ha avuto nella sua storia, ma vale anche per l'Italia calcistica, per cui su Cristiano Ronaldo io non ho assolutamente dubbi. È chiaro che poi nel caso dovesse andare in colluttazione con la posizione tattica di Dybala, questo è un altro discorso, perché mentre Dybala fa il 10, io ritengo sia un trequartista, lui stringe sempre da sinistra, ecco lì potrebbe trovare dei problemi Dybala, ma con le esercitazioni, con la ripetizione delle esercitazioni, mettergli in testa entrambi, secondo me sono abbastanza compatibili.
Quindi tu vedi un Ronaldo ancora alla Juve, sì, no? Sì, mentalizzato.
Sì, non si discute proprio.
Perfetto.
Non si discute, Franco, un'opzione in più che tu hai.
Sì, certo.
Se la Juventus non avesse avuto i gol di Ronaldo, una squadra che Danilo una volta ha giocato esterno basso a destra, un'altra volta ha giocato centrale difensivo, un'altra volta ancora ha fatto il playmaker. Kulusevski una volta ha giocato largo a destra, un'altra volta ha fatto il falso 9. Alexandre che una volta ha giocato il suo ruolo esterno a sinistra, ma ha fatto anche il terzo difensore a sinistra. E Nadeschi che ha fatto il terzino sinistro. Giocatori che non hanno ancora trovato la loro collocazione tattica.
Certo.
Questi sono equivoci che andavano risolti già da prima. Chiaro. Non è che la Juventus dopo 7-8 mesi di lavoro è ancora in cantiere. E bisogna stabilirle questi problemi. Io ho letto stamattina proprio come notizia, te la do bella fresca,
sì,
fresca, sempre da aggiornare su queste cose, sul match report della Lega, il Benevento addirittura ha corso 7 km in più della
lo
Juventus,
so, lo
vuol
so
dire che se hanno fatto una corsa da Torino per arrivare a Vercelli, faccio un esempio, il Benevento gli ha dato 7 km di svantaggio, ma è mai possibile?
No, ma la gara secondo me col Benevento è l'aver toccato il fondo, no? Una Juve inguardabile, una Juve che purtroppo, come dicevi tu poc'anzi, concordo con te Gianni, è ancora un cantiere aperto.
Ancora, ma scusami Franco se ti interrompo, ma questo cantiere quando si chiuderà? A fine campionato?
Certo.
Dopo il Torino e con il Napoli, che se malaguratamente non dovessero andare secondo i desideri di tutti i juventini, che succede?
No, ma infatti
dire ancora che Pirlo rimane anche l'anno prossimo. A fare che? Bisogna anche valutare e analizzare con dei fatti, alla luce dei fatti, quello che sono effettivamente le responsabilità di ognuno di loro, anche sul piano economico, su quello che la Juventus è costata, su quello che costa, su quelli che sono stati gli ingaggi. E la Juventus non è che non hanno speso soldi, hanno speso 70 milioni per Chiesa, 80 milioni per Morata, 52 milioni per Kulusevski, altri 30 per McKennie, altri 30 per Demiral. Questi hanno sono altri 200 milioni di euro. Hanno il salario quanto più un salario altissimo quanto il Manchester City, il Barcellona, il Real Madrid, e quindi sono sotto i 900 milioni. Ragazzi, la società i sacrifici li ha fatti, ma sono giocatori molto equivoci tra di loro come ruoli.
Sì, sì, è chiaro che ci sono, probabilmente non è stata costruita benissimo, qualcosa nella programmazione è stato errato, poi la situazione debitoria comporta ovviamente le rate, il mutuo per lo stadio, la cittadella, questo lo sappiamo benissimo, è chiaro che però in un periodo di Covid la situazione non è assolutamente rosea. In 30 secondi Gianni, perché siamo arrivati alla fine, con te il tempo vola, ma la Juventus secondo te a fine campionato avrà raggiunto uno dei primi quattro posti oppure sarà veramente deficitaria e dovrà guardare dal quinto posto in giù con, ripeto, dei danni economici inestimabili?
No, per me arriverà sicuramente nei primi quattro, conoscendo diciamo il carattere della squadra, come è stata eliminata dal Porto, che tra l'altro ha fatto la partita a 10 e non è mai riuscito la Juventus ad entrare in quel fuorigioco, diciamo tra virgolette, maledetto di Conceição, addirittura era una linea difensiva a 6,
a 6
non sono mai riusciti come tempismo a far entrare un giocatore per andare a rete, sia dagli esterni che centralmente con qualche palla con i tempi giusti. Devo dire che secondo me ce la dovrebbe fare, ha reagito a Cagliari, per esempio andare a Cagliari dopo l'eliminazione della Champions, ha reagito alla grande,
certo.
La reazione c'è. Allora questo che cosa vuol dire? Che la squadra molte volte non è scesa in campo con quella fame classica juventina, con quella determinazione,
il furore agonistico,
quel furore agonistico, bravo. Ecco, non è mai riuscito. Allora se io devo dire che per la rifondazione bisogna puntare per esempio su Chiesa, Crucesco, che so,
certo,
ma principalmente su De Ligt, allora bisogna comprare i campioni, ma i giocatori veri, compatibili l'uno con l'altro. Dopo che però, giustamente, come dicevi tu, devi entrare nelle prime quattro, e per me devono avere la reazione giusta, e in questo Cristiano Ronaldo, ancora una volta vedrai che sarà l'artefice.
Perfetto, ultimo messaggio dopo aver sentito le osservazioni tecniche su Dybala, sempre più grande stima personale per Gianni Di Marzio. Un abbraccio Gianni, grazie per essere stato qui con me.
Buona giornata, buon lavoro.
Ciao, a prestissimo.
Ciao.
Allora, siamo quasi in chiusura, ma sono debitore di un vocale che ascoltiamo subito e poi ancora qualche messaggio.
Buongiorno Franco, sono Pasquale.
Ciao Pasquale.
Allora, io non do peso alle parole di Nedved, io do peso alle parole di Pirlo. Cioè, vedete, subito dopo la partita con il Benevento, Pirlo in conferenza stampa disse, a un certo punto di una domanda disse, la Juve prenderà le sue decisioni, prenderò le mie. Lì ti fa capire che secondo me lui non andrà avanti con la Juve. Cioè, io la penso così, secondo me si divideranno le cose, al di là del fatto se la Juve va in Champions o non va in Champions. Pino non continuerà più, perché non l'ha detta lì così, l'ha detta lì per caso, e lì dobbiamo pesare. Cosa ne pensi?
Io penso, almeno dalle notizie che ho, che se la Juventus arriverà nelle prime quattro, Pirlo rimane, però poi attenzione, perché il calcio ci ha abituato e la Juve in questi anni ci ha abituato a delle improvvise svolte a U con tutto il contrario di tutto. Ma quello, dalle notizie che io ho raccolto, dovrebbe essere così, però vediamo. Adesso la cosa fondamentale è che la Juventus arrivi nelle prime quattro e salvi la stagione, perché la Juventus deve salvare la stagione. Siamo in chiusura, ma ci sono ancora un paio di messaggi che volevo leggere. Salvatore da Roma ci dice: voglio proprio vedere come finirà il caso Lazio, aspetto i due punti che ci spettano, oggi potrebbe già arrivare la sentenza sui famosi tamponi e presenze di eventuali positivi in panchina, quindi occhi aperti. Io non credo che arriveranno punti conoscendo un pochino alcune cose, però lo vedremo. E poi c'è ancora Angelino che mi chiede come farebbe a giocare Dybala, in che posizione, e anche Bernardeschi. Intanto facciamo rientrare Paolo Dybala, che in questo momento secondo me può essere la carta vincente. Su Bernardeschi io la butto lì proprio in chiusura di puntata. Siamo così sicuri che il prossimo anno Bernardeschi rimarrà? In questo momento, quando ci sono situazioni di crisi di questa tipologia, tutti sul banco degli imputati, e le responsabilità vanno redistribuite su tutte le componenti, a partire dal presidente fino all'ultimo giocatore. Siamo in chiusura, io ringrazio tutti voi per l'ascolto, vedo già i fautori di Social Club in regia prontissimi, saluto Francesco, saluto voi. Ieri e oggi torna ovviamente lunedì 9:10, rimanete qui su Radio Bianconera, l'unica che conta. Ciao.
Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.